E ci colleghiamo col nostro primo ospite che ovviamente è un rappresentante del settore dei pubblici esercizi. Salutiamo Emanuele Frongia, buongiorno Confcommercio, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, che cosa succede lunedì? Voi ci avete capito qualcosa?
Ma dato che voi siete quelli che
danno le notizie,
informazioni, volevamo chiedere a noi.
Noi abbiamo fatto già 20 minuti, diciamo, di mi verrebbe da dire di commedia dell'assurdo, perché abbiamo parlato di commissioni che si stanno già insediando per predisporre controlli a destra e a sinistra, ma di fatto gli operatori ancora non sanno esattamente qual è il disciplinare al quale si dovranno attenere a partire da lunedì. E parlo ovviamente dei commercianti, parlo dei saloni di bellezza, parlo dei ristoratori, parlo dei bar, perché c'è anche una differenza tra bar e ristoranti. Io ieri ho visto un documento dell'INAIL che riguarda la ristorazione, non so per esempio se devo considerare quel documento anche per quanto riguarda i bar. Voi che vi occupate di pubblici esercizi l'avete capito?
Allora, sicuramente il documento è ufficiale, perché sì, è prodotto dall'INAIL e quindi come documento tecnico viene messo sul tavolo del governo. L'INAIL dice: bene, queste sono le linee che noi vi diamo.
È una relazione con delle linee guida che però deve avere degli applicativi, cioè devono diventare delle ordinanze o dei decreti.
Far questo ovviamente la politica deve mettere sulla bilancia da una parte il diritto alla salute, la sanità, e dall'altra parte il diritto al lavoro e quindi l'economia. Io aggiungo anche un disagio sociale che ci stiamo preparando ad avere nel nostro paese.
Certo.
All'interno di questo bilanciamento la politica deve fare i suoi ragionamenti. È indubbio che il territorio italiano in questo momento è colpito in maniera differente, nel senso che ci sono regioni che hanno delle incidenze differenti e forse questo tipo di ragionamento non può essere e non deve essere applicato a tutto un territorio che chiaramente è differente per quanto riguarda i contagi. Poi ovviamente entra chiaramente la dinamica di quello che è possibile fare,
sì,
perché molto spesso quello che capita in Italia vengono messe delle regole che certo sono regole perché sono imposte dall'istituzione, però sono anche regole che non sono giuste, giuste anche perché non sono applicabili.
Ecco, io mi immagino che a livello di rappresentanza, cioè di rappresentanti di categoria, le vostre organizzazioni siano state ascoltate per esempio in questi giorni, così come è importante avere il parere dell'ente che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro e che dà delle linee guida. È importante sentire chi fa quel mestiere per capire se le cose che gli stiamo chiedendo hanno senso o sono delle cose che rendono impossibile svolgere l'attività. Ecco, voi siete stati ascoltati per esempio
livello nazionale? Sì, a livello nazionale la FIP ha fatto un ottimo lavoro, tant'è che il primo protocollo è stato presentato con lo Spallanzani di Milano.
Sì.
Quello che veniva fatto era proprio un protocollo come quello dell'INAIL, dove si indicavano delle linee di intervento e di lavoro possibile, ovviamente supportati da un'equipe tecnica che poteva chiaramente di dare un contributo in tema sanitario.
Certo.
Anche quel documento è stato presentato al tavolo del governo e anche lì c'è stato un dialogo per poi arrivare a quello che dovrebbe essere il decreto che ci dà le linee guida. Poi anche a livello regionale noi come
poi interverrà Solinas e poi interverrà Truzzu e via scendendo verso la saracinesca del negozio che deve aprire.
In materia sanitaria credo che chi debba intervenire sia il governo e poi anche noi che come regione a stato speciale abbiamo comunque in pancia una sorta.
Anche perché sanitaria. Sì, adesso il governo, diciamo così, questa notte è stato trovato l'accordo, no? All'interno del governo, quindi sarà varata questa.
È stato trovato.
Verrà votata stamattina in Consiglio dei Ministri, si riunisce oggi,
quindi hanno trovato. Che uomo di mondo dice aspettiamo che lo firmino.
Sì, però insomma ci dovrebbe. Poi la fase successiva, quindi adesso c'è il reperimento delle risorse, che sono quelle un po' dichiarate che si trovano sul sito del Corriere, insomma hanno annunciato e anticipato. Poi dovrà essere l'applicazione vera, cioè quel decreto attuativo che ci racconta come fare.
Sì, però questo diciamo è il decreto per il rilancio, sono gli strumenti per le imprese.
Ma noi siamo diventati un po' scettici, perché cioè siamo in due mesi che si parla di plexiglass, no plexiglass, a zona,
esatto,
a zona. E quindi cioè io
tu
dico,
l'hai comprato, ecco,
per dire
una cosa concreta, tu gestore di locale, perché tu sei anche un gestore di locale,
sì,
oltre che un rappresentante di categoria. Il plexiglass l'hai comprato? La colonnina con il dispenser a fotocellula da 150-200 euro a botta l'hai comprata? Perché il discorso è anche questo. La gente,
allora,
nel frattempo, che cosa fa?
Quello che ho fatto è chiaramente. Sono entrato già un mese fa all'interno dei locali e abbiamo utilizzato questo tempo per fare dei lavori straordinari che prima chiaramente non potevamo fare, e chiaramente abbiamo iniziato a sanificare gli ambienti, certo, chiudendoli, dove chiaramente abbiamo utilizzato quello che c'è scritto anche nel decreto: candeggina, varechina, alcol e igienizzanti.
Ecco, ma tu per esempio hai capito se lunedì o martedì nell'eventualità di un controllo ti verrà chiesta una certificazione, cioè se dovrai fare una sanificazione certificata?
Non c'è nessuna richiesta di sanificazioni certificate, cioè anzi, una cosa che dobbiamo dire è che è ribadito anche tra l'altro nel testo dell'INAIL che in Italia noi abbiamo un sistema
abbiamo dell'ottima varechina
di controlli, questo sicuramente, anche dei grandi produttori,
esatto,
abbiamo un sistema certificato di pulizie a cui già le aziende si attenevano con il proprio HACCP e sono delle aziende che comunque avevano già delle buone pratiche di cicli di pulizia, quindi alla fine non è che stiamo parlando di introdurre dei sistemi che sono incomprensibili, si parla solo di continuare ad avere la buona pratica inserendo di più all'interno del locale due tre cosettine che sono: io entro nel locale, ho l'igienizzante, vado in bagno, evito di dovermi scontrare con 20 persone,
quindi entrati e ingressi separati,
ma laddove è possibile. Quello che veramente però crea un problema per noi all'interno di quel protocollo è che ci chiedono una persona ogni 4 metri quadri in strutture in cui in Italia, in tutti i centri storici, hai ristoranti da 60-50 metri quadri. È quello che ovviamente
che vuol dire 10 persone al ristorante, 10-12 persone al ristorante,
secondo
cioè,
come è strutturato bisogna capire, perché facciamo un esempio del corso per tornare a Cagliari,
certo,
ma noi abbiamo tanti, sono tutti dei locali che vengono strutturati in lungo architettonicamente e a volte hanno forse 3-4 metri di larghezza. Quindi cosa significa? Significa avere una persona
per fila, poi qualcuno mi deve spiegare perché in un pullman possono entrare il doppio delle persone dentro un locale, perché anche quello è ridicolo.
Di tutto, adesso non mi ricordo qual era lo chef nazionale che faceva l'esempio di trasporti, diceva in un vaporetto a Venezia salgono le persone, stanno insieme anche 45 minuti, non si capisce poi perché nei ristoranti ci sono tutta una serie di restrizioni. Cioè la realtà è che anche qui ognuno spara i numeri, cioè in spiaggia bisogna stare a 3 metri, nell'area pubblica 1 metro, dall'altra parte 2 metri.
No, ieri la cosa divertente nel documento della Dellina, il diceva in spiaggia le file devono essere distanziate in spiaggia di 5 metri, ma tra un ombrellone e l'altro ci devono essere 4 metri e mezzo.
Cioè, niente.
Spiegatemi il mistero di questo mezzo metro che...
Ma io vorrei dirvi anche una cosa, perché poi secondo me... per quello si parla di regole giuste o sbagliate, sì. Adesso non voglio iniziare a entrare in filosofia politica, però una cosa è certa: la regola deve essere anche quella che l'essere umano riesce a rispettare, perché se noi continuiamo a fare regole che le persone non resistono
e non capiscono,
sono solo regole fatte per cercare di togliersi la responsabilità da chi le firma, noi continuiamo a fare delle cose fatte a membro di Segugio,
sì,
perché anche la questione dell'asporto del caffè, cioè parliamoci chiaro, ma come potevano dire a un bar di fare l'asporto solo se veniva fatta una telefonata o tramite piattaforma elettronica? Cosa è successo? Che chiunque andava là fuori, chiedeva un caffè e aspettava in fila. Ma questo, immaginiamoci se a un locale gli dicono tu puoi avere una persona solo ogni 4 metri quadri, cosa significa? La prima cosa che penso, se sono zelante per le regole, io da utente dico bene, non posso andare con i miei 4-5 amici lì, mi faccio una grigliata a casa.
Esatto.
Oppure penso, perfetto, cosa vado? Vado lì e poi quello che succede viva Dio. Quindi certo, avremo un'Italia intera che deve fare attenzione ai controlli.
Che deve fare lo slalom tra i paletti.
Esatto, senza contare, signori, la spiaggia, ma voi vi immaginate a Ferragosto?
Sì, a controllare queste cose. O poi, tra l'altro, non si può, secondo le indicazioni, non si potrebbe sostare in battigia.
Sì.
Quindi è una cosa ridicola.
Deve aspettare
questa,
che non ci sia nessuno per andare a fare un tuffo e tornare.
Di corsa però devi passare, attenzione.
Vabbè, siamo al ridicolo, ma per restare alle cose concrete, per esempio c'è questa raccomandazione che io trovo molto giusta nel caso dei ristoranti, di utilizzare utilizzare il più possibile lo strumento della prenotazione. Noi nella fase, diciamo, preliminare, quando abbiamo ascoltato gli operatori, e lo stiamo facendo ormai da 3 mesi, tutti, la parola magica per quanto riguarda il settore, diciamo, ristorazione, somministrazione, era prenotazione. Ovviamente tutti si stanno attrezzando, chi con strumenti, diciamo, digitali, chi mettendo su dei sistemi anche di accoglienza telefonica, eccetera. Però questo lo puoi fare in un ristorante, in un bar mi viene più difficile immaginare che si possa prenotare sempre.
No, assolutamente. Ma diciamo anche una cosa, cioè, io, ecco, non so che immagine le persone abbiano della ristorazione prima del coronavirus, ma cioè, per quanto riguarda almeno la Sardegna, non è che avevamo tutte le strutture piene e c'era la fila fuori, era il problema, era questo assembramento di persone che chiedevano per favore datemi un tavolo. Cioè, noi stiamo uscendo fuori da una crisi e siamo entrati che eravamo in crisi. Quindi, certo, ovviamente ogni tipo di strumento deve essere utile per cercare di trovare delle soluzioni, ma diciamo anche che, cioè, si sta andando a creare un problema quando un problema non c'è, perché i locali e le strutture, cioè, non hanno sicuramente il problema della prenotazione. Questo deve essere chiaro. Poi, certo,
è meglio se arriva il cliente sapere già dove metterlo ed evitare che ci sia quella situazione, diciamo, di parapiglia all'ingresso per decidere dove devi sistemarlo.
Io veramente difficilmente la vedo, e oltre ad avere delle attività a giro, non mi sembra di vedere molti locali dove le persone sono fuori. Che
vedo aspettano. Più ingorghi fuori dai supermercati e dagli uffici postali.
Esatto, quello esatto, sempre.
Esatto. E vedo anche gente senza mascherina che fa la fila.
Una cosa che penso è che sicuramente questo è un periodo in cui esplorare tutto quello che può essere il supporto tecnologico per la nostra comunità, che comunque di tecnologico forse aveva bisogno di fare questo salto da tempo, ma immagino anche la pubblica amministrazione per lo smart working.
Vedi i flussi della cassa integrazione in deroga, là ci sarebbe da fare un intervento tecnologico, diciamo, radicale. Emanuele Frongia, veniamo ai numeri, cioè delle attività di ristorazione di bar cagliaritani che tu conosci molto bene, quante resisteranno alla regola del metri quadri diviso 4? Perché di fatto questo dovranno fare, cioè dovranno dividere i metri quadri del locale per 4, e quelli saranno i clienti, la capienza massima consentita. Allora, sempre che non si inventi un modo di aumentare le superfici all'esterno, ecco, dove è possibile. Però
continuo a pensare che non sarà quella la direzione, nel senso che comunque confido nel fatto che comunque le persone abbiano a cuore la propria tutela, e quindi evitino di doversi ammassare personalmente all'interno di un locale. Quindi credo che non saranno quelle le condizioni, perché veramente mettono a rischio tutto un comparto in Italia.
Sì, ma questo è questo lato cliente, io dico lato gestore, cioè quanti, ecco, gestori dovesse, facendosi i conti dovesse, diranno capitale. Non mi conviene, io chiudo.
Se dovesse essere quella, io posso dirvi che molti operatori, sicuramente i più strutturati, non apriranno finché c'è questa situazione, o perlomeno non apriranno fino a settembre, perché in questo momento si può trovare un accordo transitivo con i proprietari delle mura, che capiscono questa situazione, accordarsi a una cifra X e rimanere chiusi, piuttosto che aprire, passare 3 mesi di inferno,
rischiare multe,
mille
sanzioni,
controlli, perché certo. Attenzione, al momento attuale il rischio a carico dell'imprenditore enorme. Per quanto riguarda il contagio Covid è ancora nel testo normativo, o meglio è ancora in forza, quindi se un dipendente si ammala sono io che devo dimostrare che tutti i protocolli sono stati rispettati, quando alla fine poi la persona se la può anche essere presa ovunque.
Certo.
Ma cioè non si riesce a capire la trasmissione come arriva, però devo essere io imprenditore a dimostrare
che sono innocente.
Caspita.
Quindi c'è la presunzione di colpevolezza, mi verrebbe da dire.
Credo. Ho già sentito alcuni operatori che non riapriranno.
Che ci sarà un letargo, diciamo, una stagione di un'estate sabbatica nella quale si starà un po' a vedere quello che succede per capire se ci sono i numeri per poter continuare questo mestiere.
Già
un
20% di attività, secondo me, hanno già deciso di non aprire, sicuro.
Poi, anch'io queste stesse informazioni.
In base a questa situazione, poi io credo che un buon 50% sarà in difficoltà. In difficoltà perché ovviamente l'imprenditore è uno che proprio rischia, cioè è proprio un crociato dell'impresa, ma poi quando inizierà a vedere qual è il lavoro inizierà anche a lasciar perdere. Io vi faccio anche un esempio sul delivery.
Sì.
tutti quanti hanno lanciato lo slogan delivery, in Italia se ne faceva veramente poco di delivery, mi sembra che i dati erano il 5% delle aziende, poi c'è stato un 10% in più che ci si è messo, mi sembra che adesso stiamo arrivando al 20%, ma molte aziende che io sento comunque dicono sì, ci ho provato ma poi ho perso. E quindi a quel punto io immagino che la riapertura sarà tutti quanti che riaprono, ma il concorso deve avere poco spazio, la poca capacità di spesa da parte degli utenti, la mancanza di turisti portano le persone a dire ma io sto venendo a locale per
fare? Certo.
Anche perché al momento attuale ancora tutte le utenze sono attive, gli affitti sono attivi, i costi per il personale sono attivi,
non è arrivata una lira, esatto, al fondo perduto, e non ho capito bene se in questa manovra che
non è solo che non è arrivata una lira a fondo perduto, al momento attuale penso che solo un gruppo bancario abbia onorato la richiesta di
prestito,
di finanziamento. Io so moltissime aziende, io personalmente pure come azienda ho fatto richiesta e ancora non è arrivato niente.
Emanuele, ci puoi dire qual è il gruppo bancario che ha erogato, così gli facciamo una buona pubblicità? È una banca che funziona,
credo che sia il Banco Intesa.
Banca Intesa ha erogato, le altre stanno prolungando questa fase istruttoria chiedendo documenti aggiuntivi.
Capisco lo slogan elettorale, certo, capisco anche la necessità di dare risposte comunque alla popolazione con non vi preoccupate, ci abbiamo Mazzucca, ma poi io capisco anche la banca che dice sì, ok,
se quindi, ti presti i soldi e tu fallisci dopo 6 mesi io ne rispondo,
in realtà dovrebbe garantire lo Stato a quel punto.
Sì, però diciamo, però lo Stato avrebbe dovuto fare un regolamento che manlevava il dirigente, il funzionario di banca dal rischio personale qualora ti dà un prestito, esatto, e tu fallisci.
Tutti quanti stanno sì, credito d'imposta qui, sì, finanziamenti lì, però non hanno capito che, cioè, non puoi dirmi che fra 100 km trovo il benzinaio, cioè io sono senza benzina adesso, quindi
esatto,
non mi puoi dire di pagarmi gli affitti che fra 3 mesi mi ridai il credito d'imposta.
Vieni con una tanica e intanto fammi ripartire, cioè il discorso è molto concreto.
Poi,
cosa che è stata fatta in altri paesi ben più, diciamo, floridi e ricchi di noi, penso alla Germania, ma penso all'Inghilterra, penso alla Francia, dove c'è stato un intervento immediato e lo Stato ha anticipato, salvo poi fare dopo le verifiche.
Sì, ti ha fatto trovare i soldi nel conto corrente, che è poi quello che serve adesso.
Sono scadenze fiscali importanti anche che le aziende.
Tra l'altro, attenzione, ma grazie a Dio quelle sono state posticipate. Dico grazie a Dio, giusto, nel senso che molti non si impiccano adesso, si impiccano fra 2 mesi. Però il punto è questo, cioè noi siamo arrivati a marzo che abbiamo chiuso, ma tutto il nostro comparto funziona su una specie di accordi commerciali anche, nel senso che io prendo la merce, la pago dopo 30 giorni, io ti pago lo stipendio del mese prima, cioè c'è tutta una serie di lavori che vengono fatti ovviamente perché in un giro di cash flow noi non è che abbiamo aperti debiti che ci portiamo avanti per anni o fatture per anni, paghiamo spesso una fattura per altro ed è ovvio che se tu mi blocchi marzo, io mi trovo a dover pagare tutti i debiti di febbraio e arrivo in una condizione in cui sono morto, quindi chi era strutturato riusciva ad arrivare al momento zero, chi non era strutturato e può capitare arriva in una condizione in cui è a meno uno, senza contare che ovviamente poi le fatture sono continuate ad arrivare, proprio in questi giorni mi sono arrivate le fatture di 2 mesi di chiusura dove consumi zero perché ho praticamente staccato tutto, ma ho magari in un locale 450 euro di oneri.
Certo.
E 450 euro di oneri, ecco,
pesano.
Beh, 450 euro di oneri sono minimo 1.200 di attività per poter spendere quei 450. E vi dico anche una cosa in più, cioè noi siamo in questa condizione, ma siamo all'interno di un imbuto. E tutto quello che sta arrivando adesso sono tutti i problemi che ci portiamo avanti da forse 20 anni. In 10 anni l'Italia, che comunque è in una fase decrescente economica, e tutto quello che sta venendo messo in campo ora sono tutte delle misure a tampone, non c'è un processo di crescita futura che si dice, che ne so, da ora in poi l'Italia ragionerà sul green, l'Italia diventerà il primo paese green al mondo, l'Italia diventerà il paese della ristorazione al mondo. No, si sta continuando a mettere tappi, commettere falle e continuiamo a essere una nave sempre con più buchi.
Questa è la realtà, è una realtà che ci piacerà raccontare anche nei prossimi giorni, volta per volta che le attività riapriranno, e per questo ti chiameremo ancora per darci degli aggiornamenti dalla trincea dei pubblici esercizi. Ringraziamo Emanuele Frongia che è stato con noi stamattina. Grazie in trasmissione, in bocca al lupo per quello che succederà da lunedì, e noi andiamo avanti con la nostra trasmissione.
Sì, va bene.
Ciao Emanuele.
Buon proseguimento.
Ciao, grazie.